Buongiorno e buonasera e buon ascolto. Benvenuti ad Allora di Amadeus. Questo è un podcast. Scaricatelo, ascoltatelo, anche quando andate per strada e riempitevi la vita. Buon ascolto. Abbiamo con noi il giornalista che va a caccia delle mafie, Daniele Piervincenzi.
Buongiorno, ciao, ciao Luca, grazie dell'invito, grazie mille.
Senti, fare il tour dell'Italia alla ricerca di ciò che è mafioso, cosa si prova quando si trova una mafia in posti non sospetti?
Quello, ci sono alcuni momenti che all'inizio c'è la sorpresa, poi subentra lo sconforto perché ci accorgiamo che quella mafia, dove, in luoghi dove non te l'aspetteresti mai, ci sta da 40 anni, anzi in alcuni casi da 60. Uno dei posti più insoliti dove ho trovato un'emanazione, una locale, quindi un'emanazione consolidata della mafia poi più forte al mondo, che è l''Ndrangheta, è per esempio Ventimiglia, è il paese vecchio su a Ventimiglia, quindi questo paese arroccato sopra il mare, che campeggia il mare, dove si parla solo calabrese. E dove è nato, ma ci sono anche brave persone, però negli anni 50 e 60 ci fu la sciagurata idea di mandare al confino gli appartenenti alla criminalità organizzata. Quindi se veniva fatto un arresto, per esempio a Reggio Calabria, quella persona che veniva riconosciuta come un affibbiato, come chiamano loro, veniva trasferito al nord. Ma al nord non è che smetteva di fare l'andranghetista, anzi, insediava nel luogo dove veniva confinato una locale. Io parlo di mafia, sentirai mio figlio dietro che chiacchiera, non so se lo senti dall'audio,
Che
ma
chiacchiera,
con
sì. Ecco.
me gli piace chiacchierare quanto al padre, quindi mi devi perdonare. Lui sente me, vorrebbe ribattere. Speriamo che non sia questo il campo dei suoi di interesse che sceglierà, perché siamo
Spero per lui di
rovinati.
no, magari giornalista, ma giornalista di spettacolo, così
Di
almeno.
sport, voglio dire, ci sono così
Sì.
tante sfumadeclinazioni del mestiere.
Senti, ma a proposito, la mafia nello sport c'è?
Io inizio dallo sport perché io vengo dal mondo del rugby, ma vengo sostanzialmente da una famiglia di calciatori. Io però ero una pippa infelice, quindi sono la pecora nera di una famiglia di calciatori. Sono stato dirottato al rugby, felicemente, poi quella è stata in parte la mia professione fino ai 30 anni, però mi ha permesso poi di diventare giornalista nel Sei Nazioni, raccontare il Sei Nazioni, che è una disciplina, è un campionato meraviglioso. E alla 7 cominciare a fare il giornalista, un po' di sport, un po' di politica. Mi dividevo, facevo la mattina la politica e il pomeriggio lo sport, però è stata una bellissima palestra. Mi manca molto, se devo essere onesto, adesso che vado solo in postacci.
A proposito di postacci, è stato riaperto il caso Pantani come se a proposito di mafia, anzi di camorra in questo
Sì.
caso, ci fu davvero la camorra dietro al caso Pantani?
È un caso che io non me ne sono occupato se non per interesse o per quello che ho letto, però ho dei colleghi che se ne sono occupati anche in maniera approfondita. Purtroppo c'era un consumo di cocaina consistente, talmente consistente che prevedeva alcuni canali di approvvigionamento più strutturati, più consolidati, diciamo così, e allo stesso tempo c'era un giro di soldi che lascia ancora oggi delle ombre su chi potesse avere degli interessi secondi rispetto alla vita del campione, a chi si era avvicinato troppo. Lui, in un momento di grande fragilità psicologica, probabilmente aveva fatto avvicinare alcune persone di cui non c'era poi grande fiducia, dietro non c'era una storia di grande fiducia. E rimane un grande mistero. Più colleghi se ne sono occupati, e la cosa che devo dire, se ne sono occupati bene, perché poi emergono ancora oggi, dopo tanto tempo, ancora ombre.
Senti, Senti, a proposito di ombre, servizi segreti, un certo tipo di terrorismo, penso al terrorismo nero, per esempio, mafia, camorra, 'ndrangheta, esistono questi legami?
Beh, allora noi dobbiamo comunque prima di tutto capire che c'è una parte dei nostri servizi di informazione, dei servizi di sicurezza che sono in qualche modo obbligate a operare in una zona grigia, se non torbida, e quindi a volte a sfiorarsi, perché questo fa parte della professione. Poi, se vogliamo fare un salto al passato, i contatti ci sono stati strutturati, ci sono stati anche casi di affiliati che poi venivano utilizzati come informatori o in qualche modo fiancheggiatori di alcuni agenti. Quindi ci sono stati contatti strutturali di sistema. Questa cosa adesso avviene un po' meno. È vero anche che si monitorano quelle che sono le famiglie più importanti. Le famiglie più importanti della criminalità organizzata hanno storicamente legami con, per esempio, la massoneria deviata e non, ma principalmente deviata, dove si incontrano, non è un segreto, è nelle carte, si incontrano a volte pezzi della magistratura, altre volte anche dei pezzi dei servizi.
E come tu appunto viaggi, come si costruisce, mi interessa, una mappa criminale, la
Una mappa
metodologia?
criminale si costruisce prima di tutto partendo, si parte da lontano, perché per poter ricostruire proprio la geografia criminale purtroppo si deve avere un quadro di tutte quelle che sono state le inchieste, le indagini della magistratura, diciamo 30 anni, 40 anni prima fino ad oggi. Dopodiché, come dice un grande film, Robert De Niro, la mappa non è il territorio. E quindi bisogna andare sul territorio. Dopo che si ha un'infarinatura, si hanno i nomi e i campi di interesse e la storia delle famiglie egemoni in quel territorio, poi quel territorio bisogna esplorarlo. In quel momento uno tira fuori sia dalle carte, ma anche da quello che si scopre con le fonti proprio sul territorio, comincia a tessere una tela e comincia ad andare a cercare i vari protagonisti, gli interlocutori di queste storie. Che a volte sono vittime, a volte sono invece i veri e propri carnefici, quindi sono le persone che fanno parte delle diverse famiglie, delle diverse 'ndrine, dei diversi clan che operano in quel territorio e si cerca un confronto. È inutile che ti dica che 9 volte su 10 questo confronto non avviene, ma poi succede una volta tanto che questo confronto invece c'è. E quando tu hai un confronto con una di queste persone che hanno un controllo stringente su un territorio, beh, emerge quello che manca di che ci dicevamo prima, insomma, la realtà e quanto la realtà è distante dalla fiction, per esempio.
Senti, a parte Ventimiglia che hai appena citato, quali sono le zone italiane più soggette alla criminalità organizzata? Uno, e sconfina per caso?
Allora, innanzitutto sì, da tempo i locali di 'Ndrangheta, ma anche le varie emanazioni di Camorra e Cosa Nostra sono non solo in tutta Europa, ma in tutto il mondo. Allora, noi pensiamo, continuiamo a localizzare le varie mafie per appartenenza geografica, quindi quando parliamo di 'Ndrangheta pensiamo alla Calabria e solo alla Calabria. Parliamo di Sacra Corona Unita o della società foggiana e parliamo della Puglia, così della Camorra, del Napoletano. Purtroppo questa roba non è più così da tanto tempo. Fin dai tempi di cui mandarono al confino i diversi mafiosi, i picciotti, eccetera, già lì c'era una strategia di colonizzazione. Gli 'ndranghetisti l'hanno affinata, ma poi si sono allineati tutti quanti. Faccio un esempio. Noi nell'est Europa siamo stati, le mafie italiane sono state le più abili a prendere i fondi europei. Abbiamo costruito centrali in Slovacchia, centrali puramente calabresi, però centrali idroelettriche per milioni di euro. Tutto il mercato del bestiame. Adesso c'è stata un'operazione in Belgio in cui hanno arrestato 100 persone, perché avevano raffinerie lì, perché quello è un altro canale di approvvigionamento del narcotraffico. Anversa, Rotterdam, il nord Europa è pienamente colonizzato, pienamente. La Germania, non serve andare a Duisburg, alla strage di Duisburg, per dire che in Germania ci sono tutti i locali di 'ndrangheta rappresentati, tutti. In Australia negli anni 70 fu ammazzato un poliziotto australiano perché si cominciò a farsi delle domande sul ma evidentemente sono questi italiani che stanno qua, hanno qualche interesse, se ne era accorto, negli anni 70 è stato ammazzato. Gli australiani fanno capo all'Aspromonte, ma sono talmente strutturati in Australia che hanno l'autonomia per poter decidere da se stessi se vogliono fare una nomina, per esempio, o una punizione. Non hanno bisogno di confrontarsi con la Calabria. Hanno quel grado di autonomia che si ha solamente quando si è molto strutturati, come il Canada. I Sopranos hanno scritto una serie televisiva, ma è liberamente ispirata dai calabresi che si sono impiantati nel nord degli Stati Uniti e intorno alla regione dei Grandi Laghi. In Italia hanno dei presidi, ma poi la situazione in Italia è che quando si fanno così tanti milioni di narcotraffico, è molto meglio mandarli fuori. Criptovalute, grandi sistemi bancari, paradisi fiscali. Ma quando parlo di grandi banche, parlo di banche come la Deutsche Bank, la Bank of America, non certo Bancudio e quelle piccole banche sconosciute di provincia, no? Perché queste grandi banche, quando poi vengono beccate a riciclare, ed è successo, è un fatto, vengono semplicemente multate. Quindi riciclano miliardi di euro del narcotraffico calabrese, colombiano, insieme. Poi vengono beccate che hanno riciclato miliardi e pagano una multa, ma anche di un centinaio di milioni, che è poca cosa rispetto al volume di soldi che navigano nell'etere. La cosa che ci dicono i magistrati è: quando i soldi arrivano in un paradiso fiscale, diventano criptovalute, passano per un fondo a Londra, noi siamo già arrivati tardi, non li becchiamo più. Entrano nell'etere, entrano in dei circuiti che quando tu mandi una rogatoria internazionale a Bank of America, quella fa una pallina e la butta nel cesto. È molto difficile. Quindi i nostri magistrati, che sono abilissimi, perché ormai noi in Italia lo strumento repressivo lo conosciamo molto bene. Alcuni magistrati specializzati sono all'avanguardia negli strumenti investigativi rispetto al mondo. Ma quando la mafia diventa, dalla Serie A passa alla Champions League, cioè quindi comincia a operare sui mercati finanziari, i nostri magistrati abilissimi non hanno gli strumenti più per intercettarli quei flussi e quindi li hai persi. C'era un famoso 'ndranghetista di Cutro, ma stabilmente trapiantato a Reggio Emilia, anzi a Brescello. Nello specifico, che
Brescello,
diceva: ma
noto
sai, parlava
paese.
intercettato con un suo amico, diceva: ma tu pure sei massone? Sì, anch'io sono massone, ma ce l'hai il mantello? Ce l'ho il mantello, ma la spada ce l'hai? No, me l'hanno sequestrata i carabinieri, ma ce l'avevo. E poi gli propone la sua idea, e la sua idea è: blocchiamo 500 milioni di euro per investire nel mercato asiatico. Parallelamente, cioè, sono i soldi che avevano da parte, volevano fare un piccolo investimento. E l'investimento che volevano fare era di mezzo miliardo di euro. Queste sono le cifre. Uno pensa, sai, sono ricchi, ma non così ricchi. Invece sì, sono ricchi sfondati proprio.
Senti, è vera la leggenda che le mafie oggi uccidono di meno?
Aspetta che ti ho perso. Ecco.
È vera la leggenda che le mafie oggi uccidono di meno?
È vera la leggenda, Luca, ti sento piano, non so
Che
perché.
le mafie oggi uccidono di meno?
Ecco, è vera la leggenda?
Che le mafie oggi uccidono di meno.
Sì, è vero perché lo strumento adesso è purtroppo una cosa che per noi è molto spaventosa. Mi spaventa la minaccia, ne ho ricevute tante. Mi spaventa la paura che qualche baccione venga sotto casa. Ma mi spaventa ancora di più per certi versi, lo devo ammettere,
quello che è uno degli strumenti principali, il deterrente principale delle mafie. Non ti ammazzano, il giornalista lo screditano, lo indeboliscono nella sua professione, cercano gli scheletri nell'armadio, lo imbavagliano con le querele. Ma sai quante querele ho io per centinaia di migliaia di euro che non guadagnerò mai in tutta la mia vita? E quindi tutti questi strumenti sono un po' inquietanti. Cioè, prima di arrivare a darti una fistolettata, con tutti quei soldi, con tutta quell'influenza, con tutti quel popò di avvocati, eserciti di avvocati di primissimo ordine che hanno, non hanno certo bisogno di arrivare alla violenza. Ci sono diversi step prima. In quello principale è screditare l'avversario, indebolirlo pubblicamente, gettare un'ombra, che è una roba che in questo paese purtroppo funziona brutalmente.
Senti, ci sono altre mafie oltre quelle tradizionali? Noi ne conosciamo 4, 5 con la stida. Vabbè, ci sono altre mafie?
Sì, ci sono altre mafie, devo dire che ultimamente ci sono delle mafie, le mafie emergenti sono anche quelle, come spesso succede, le più violente e quelle di cui si sa meno.
Si
Allora,
devono
sappiamo già
accreditare.
molto della mafia albanese. La mafia albanese in questo paese è entrata sempre per la stessa dinamica. Quando un sistema mafioso diventa, come dire, cresce, diventa più competitivo, più complesso, si evolve. Raramente riesce ancora a compiere tutti i fatti di sangue, come dire, la bassa manovalanza. Per la bassa manovalanza serve della gente preparata, specifica, perché se c'è una mafia militare, c'è anche una mafia imprenditoriale e alcune mafie più strutturate mirano più per la parte imprenditoriale, la parte riservata. Gli albanesi sono stati degli ottimi soldati per molto tempo. Adesso che non c'è più neanche un'esigenza di presidio del territorio in alcune zone del nostro paese da parte delle mafie strutturate, quelle zone vengono lasciate alla mafia albanese, che sono narcotrafficanti, narcobroker, perché l'Albania poi di fatto è un po' un narcostato mascherato, ma sono soprattutto una mafia legata a quei principi arcaici di fedeltà, omertà, riferimenti di sangue, quindi nessun pentito perché sono tutti parentati fra di loro, quindi sono molto affidabili. Un'altra mafia molto emergente è quella nigeriana. La mafia nigeriana perché hanno pochi scrupoli, navigano nello spaccio al dettaglio, nel traffico di stupefacenti al dettaglio. Hanno portato la cocaina per anni con i muli nei diversi viaggi e triangolazioni e si occupano anche della prostituzione. Aspetta che recupero il bambino che piange. Eccomi Luca, scusami, sto con l'erede qui che non ce la faceva più, ecco il testo. Saluta.
Senti, ti faccio ancora un paio di domande. Perché fra le mafie nostrane alla fine ha vinto l'Ndrangheta?
Allora, questa è una bellissima domanda. Sai, allora, bisogna fare un po' di salti indietro. Quando Cosa Nostra, no, ai tempi in cui Buscetta non era pentito e Cosa Nostra era in assoluto la mafia egemone al mondo, anche perché beneficiava dei miliardi che stava facendo con la raffinazione d'eroina. Ricordiamoci che Cosa Nostra ha aperto il mondo del narcotraffico dell'eroina negli Stati Uniti, nel Sud America, insomma in tutto il mondo. Trattava con la mafia turca, con i pakistani negli anni 50 e 60, quindi erano dei pionieri assoluti. Beh, l'invasione di miliardi gli ha fatto montare la testa, evidentemente. Quindi la sciagurata stagione di Riina ha fatto sì che la Cosa Nostra si indebolisse e scegliesse con Bernardo Provenzano una restaurazione, quindi di nuovo l'immersione, diventare di nuovo invisibile. Nel frattempo, l''Ndrangheta si strutturava. E con i sequestri di persona tra gli anni 60 e gli anni 80 hanno fatto
tanti miliardi. Pare che durante quella stagione dei sequestri l'Andrangheta avesse strutturato all'interno dei carabinieri anche un sistema, cioè chi dava la caccia ai sequestrati, ai rapiti, in qualche modo aveva contatti anche con gli andranghetisti che li rapivano. Ci sono delle storie inquietanti su quegli anni, cioè dei file che andrebbero riaperti e approfonditi. Però in quegli anni l'Andrangheta faceva miliardi di lire con i sequestri. Si impastava con la politica, con le versioni di destra, perché? Perché storicamente il mandamento di Reggio Calabria era un mandamento gestito da andranghetisti di destra che venivano da formazioni di neofasciste. Addirittura avevano garantito al principe nero Junio Valerio Borghese, dopo il summit di Montalto, 4.000 soldati armati. Cioè la famiglia De Stefano di Reggio Calabria dice al principe nero: qualsiasi cosa, tu sai che qui hai 4.000 persone armate. E quindi tutta quella roba lì, la massoneria negli anni 70 è stata la loro porta d'accesso verso le istituzioni. Ma la grande intuizione dell'Andrangheta è stata: mentre la mafia siciliana metteva le bombe ai grandi palazzi, ai monumenti romani, e cercava di uccidere Maurizio Costanzo anziché Falcone, poi Borsellino, eccetera, dava una caccia frontale, una guerra frontale allo Stato, l'Andrangheta reinvestiva quei miliardi nel narcotraffico emergente, il nuovo mercato della cocaina. La cocaina, che era una droga per pochissimi negli anni Ottanta, per un'elite assoluta, in 35 anni, in quasi 40 anni, l'Andrangheta è riuscita a farla diventare una droga di massa, a basso costo. I colombiani, ci dicono gli andranghetisti pentiti, non la sapevano neanche raffinare. Ci hanno fatto delle serie Narcos, Pablo Escobar, eccetera. Erano i calabresi che andavano a raffinarla nelle fazende sopra i monti con i cocaleros negli anni Ottanta. Questo ha impostato rapidamente un monopolio. I colombiani hanno detto: occupatevene esclusivamente voi, e quindi hanno cominciato a consegnare i raccolti annuali all'Andrangheta. Lì è cominciato tutto. Il sistema familistico andranghetista, un'andrina, è costruita in un modo tale che è veramente impermeabile. E non è un caso che la mafia più strutturata e più forte del mondo abbia così pochissimi collaboratori di giustizia. Pochissimi. Ogni volta che qualcuno nell'andrangheta, nei gangli dell'andrangheta, decide di pentirsi, ci svela un mondo, apre un mondo che per noi era sconosciuto. Gli ultimi sono stati tra quelli cioè Lombardo e Bombardieri, due magistrati abilissimi a Reggio Calabria, hanno di fatto aperto tutto il file dell'andrangheta stragista, hanno parlato dell'andrangheta e legami fra andrangheta e massoneria, fra andrangheta e politica. Gli andranghetisti 20 anni fa dicevano: è inutile accogliere tutti questi politici che vengono con il cappello in mano a elemosinare i voti, diciamo noi chi deve andare. E così hanno fatto, hanno scelto ogni stagione, ogni tornata elettorale, hanno scelto 3 candidati, uno per il comune, uno per la regione, uno per il Parlamento. E questo è successo per 20 anni. Hanno curato le carriere politiche di tantissimi rappresentanti delle istituzioni. Non lo dico io, sono finiti in galera, quindi lo possiamo dire apertamente. È un sistema molto più strutturato, molto più complesso e soprattutto che ha una capacità di infiltrazione, di colonizzazione senza precedenti. Io ho visto, come raccontavamo prima, di Ventimiglia, ma di casi del genere ne possiamo fare a centinaia. Gli affiliati dell'Andrangheta sono migliaia, nessuno sa dirci quanti.
E infine... si parla di unione fra 'Ndrangheta e Cosa Nostra, è vero?
Sì, guarda, ci sono dei punti di contatto. Allora, per esempio, i Graviano sono affiliati a entrambe le associazioni, a entrambe le mafie. Filippone, Rocco Santo Filippone, detto il Monaco, che è quello che poi è il mandante degli omicidi dei carabinieri durante l'epoca dello stragismo in Calabria, era affiliato sia all'Andrangheta, grado elevato dell'Andrangheta, ma anche Cosa Nostra,
e a massoni calabresi
e massoni siciliani dello stretto Reggio Calabria. C'erano due grandi obbedienze, una a Reggio Calabria e una a Messina. Queste due obbedienze erano un tutt'uno ed erano ovviamente luoghi di incontro fra Cosa Nostra e 'Ndrangheta. Le collaborazioni, gli scambi, le joint venture, tantissimi elementi ci dicono che è così. Però poi dobbiamo sempre considerare l'appartenenza al territorio. Allora, quando uno è di San Luca, di Africo o di Platì o di San Luca, lo scambio con i Santa Paola, le parentele di Catania ci sono sempre state e sempre ci saranno, con una forma di rispetto e di collaborazione. Però poi viene sempre prima il proprio sangue, sempre prima il proprio luogo di appartenenza, sempre prima la propria piramide. Quindi è come uno degli andranghetisti più elevati che ho mai intervistato mi diceva: è come quando delle aziende si mettono insieme per riuscire a soddisfare una commessa importante. Se dobbiamo costruire un pezzo di autostrada lungo, io ho il cemento, tu fai la segnaletica, lui ci mette tutto invece la manodopera. Queste joint venture, sì, tutt'oggi si fanno. Bene. La chiamano la cosa nuova. Secondo me è ancora un po' azzardato la tesi di dire che è tutta un'unica cosa. Non è proprio così. Cioè, la frammentazione sarebbe più facile da combattere. Sai, Luca, la frammentazione è uno degli elementi più difficili da decifrare per chi fa questo tipo di indagini. E la frammentazione è anche la loro forza, perché è anche una forza di latitanza, di presidio territoriale. Cioè, se io sono della mia famiglia di Platie, io sono latitante, non mi trovi a Platie. Ma se mi allontano e vado a Venezia, Milano, Torino, diventa più difficile.
Bene, noi ringraziamo Daniele Pervincenzi.
Io, Luca, con mille peripezie, ma ti ringrazio tantissimo, visto col bambino e le cose. Chiamami quando vuoi, sono a tua disposizione.
Volentieri, volentieri.
Grazie mille.
Grazie.
Ciao.
Buonasera, buongiorno. Avete ascoltato un podcast di Allora di Amadeus. Alla prossima occasione.